i veri campi di sterminio e l'olocausto. Il falso olocausto dei 6 milioni serve come ulteriore distrazione per coprire i veri crimini contro l'umanità commessi sotto il comunismo ebraico. Quasi tutti hanno sentito parlare di Auschwitz, ma quanti hanno mai sentito delle atrocità commesse contro i gentili a Kolyma, il più noto campo gulag di lavoro di schiavi, gestito ed operato dagli ebrei nell'estrema Siberia del nord-est? O il sistematico genocidio del popolo dell'Ucraina perpetrato dal comunismo ebraico? L'Holodomor, genocidio, carestia in Ucraina nel 1932-33, perpetrato dall'URSS. Controllata dagli ebrei. I sistemi dei gulag dell'ex URSS erano i veri campi di morte. Gli ebrei danno la colpa ai gentili di ogni cosa che loro stessi sono e fanno. Se si fanno sufficienti ricerche approfondite, si vedrà che i campi di lavoro, schiavitù sono in realtà un'idea ebraica ed un'invenzione ebraica, ed esistevano da molto prima dei presunti campi nazisti. Questo agisce come distrazione e devia l'attenzione del popolo dai veri crimini. Nel corso di tutti gli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale veniamo sempre bombardati, regolarmente, direttamente dalla Hollywood ebraica, film dopo film, con documentari ed altri media che dipingono il presunto olocausto degli ebrei per mano della Germania nazista. Questo ha agito come principale distrazione tra molte altre cose nel corso degli anni, ed ha spostato l'attenzione dai veri campi di morte, che erano tutti operati e gestiti dagli ebrei, sotto il comunismo ebraico. Molto prima che Adolf Hitler salì al potere, questi campi di lavoro di schiavi erano pienamente operativi. Inoltre, ogni cosa di cui gli ebrei accusano i nazisti, l'hanno messa loro stessi in azione negli anni venti. Se si fanno sufficienti ricerche, i propri occhi si apriranno alla verità. Stivavano i gentili per usarli nei campi di lavoro nei carri bestiame, così ammassati da non potersi nemmeno muovere. Questo è stato anche fatto agli schiavi neri africani sulle navi di schiavi che erano tutte possedute ed operate dagli ebrei. Questo è un fatto che anche oggi si può facilmente vedere nell'allevamento su scala industriale. Gli ebrei sono proprietari delle maggiori corporazioni che si impegnano in questo violento abuso degli animali. Vengono tutti stivati in piccole gabbie o recinti, e vivono nelle loro stesse feci e nella sporcizia, incapaci nemmeno di voltarsi o di muoversi. E se fate delle ricerche, vedrete che c'è uno schema. Tutto questo è un concetto ebraico, ossia ammassare esseri viventi in spazi estremamente ristretti per essere usati per il profitto ebraico e per lo sfruttamento nella maniera più brutale. Di tutto questo è stata data intelligentemente la colpa ai nazisti. I media tengono tutto questo in vita, come fanno anche promuovendo la loro bugia del cristianesimo, e poche persone si sono mai realmente chieste se fosse vero o meno. Gli ebrei non anticiparono e non si aspettavano il crollo dell'URSS. E del blocco comunista orientale. Molti racconti dei campi di lavoro di schiavi, in cui poche persone sopravvissero per poterne parlare, adesso vengono rivelati al pubblico, ma si devono fare le necessarie ricerche. I nomi come Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Dachau sono comunemente noti. Oltre alla pletora di film che provengono dalla Hollywood ebraica, i media controllati dagli ebrei stanno incessantemente pubblicando e promuovendo dei libri sull'argomento. Quante persone hanno mai sentito parlare di Kolyma o Serpantinka? Ce ne sono migliaia oltre questi. La lista di questi campi di lavoro di schiavi gestiti dagli ebrei è prolifica ed infinita. Ce ne sono migliaia in Cina, molti in Corea del Nord e negli ex paesi comunisti, tutti gestiti dagli ebrei con gli standard ebraici per i gentili. Gli ebrei si inseriscono in tutte le razze ed i gruppi etnici. Possono essere identificati dal loro DNA, che è un'altra area in cui le persone devono fare delle ricerche ed imparare. Vista la rivelazione delle atrocità commesse sotto il comunismo ebraico, adesso gli ebrei stanno lavorando oltremodo, cercando di comparare l'ebreo Joseph Stalin ad Adolf Hitler. Oltre a questa spazzatura ebraica, hanno messo in piedi dei siti web e cose simili cercando di dissociarsi sostenendo che Stalin, Beria ed altri che hanno gestito questo sistema di massacro brutale non fossero ebrei, arrivando addirittura a dire che Vladimir Lenin era solo in parte ebreo. Poche persone si preoccupano di fare le necessarie ricerche e questo può essere difficile, ma la verità è che Stalin, Beria e Lenin erano tutti ebrei. Il vero cognome di Joseph Stalin era Zugashvili, che in georgiano significa figlio di un ebreo. Inoltre, il sopravvissuto ai campi di sterminio Alexander Solzhenitsyn, scrittore, ha scritto ad un amico facendo un commento di poca importanza criticando Stalin e menzionò anche il fatto che Stalin era ebreo. La sua lettera venne intercettata e per questo venne immediatamente arrestato. L'ebraicità di Stalin era conoscenza comune, ma non doveva essere menzionata. Lavrenti Beria, sterminatore di massa e mostro, era un ebreo caraima. Era anche molto amichevole e benevolo verso gli ebrei. Riferimento: Commissar, vita e morte di Lavrenti Pavlovich Beria di Taddei Svitlin, 1972. Per non parlare del cognome Beria, che deriva dall'ebraico Barry in maniera non diversa da Barry, Berry, tutti nomi ebraici. Poiché Adolf Hitler avvertì i gentili della minaccia estrema degli ebrei e del loro comunismo, la Germania nazista venne attaccata senza sosta, in maniera non diversa dal nostro vero Dio creatore Satana. La Germania nazista è stata ingiustamente accusata di sterminio degli ebrei e molti altri, che è una menzogna totale, e questo può essere provato. La cosiddetta negazione dell'Olocausto è illegale in molti paesi del mondo. La Germania, nel dopoguerra, ha pagato miliardi su miliardi di dollari, ed è stata ricoperta di vergogna, insultata, e molto peggio. Gli ebrei hanno usato il loro falso Olocausto per sfruttare e controllare e soprattutto per istituire il comunismo, sia direttamente che indirettamente, nel mondo. Le vittime dei campi di morte e di lavoro comunisti controllati da ebrei non hanno ricevuto nulla. Nessuna riparazione, nessun aiuto, e le famiglie sopravvissute non hanno avuto nulla. Ma ancor peggio è il fatto che nessuno dei criminali ebrei sia mai stato portato davanti alla giustizia. Mentre i media controllati dagli ebrei stanno trasmettendo storia dopo storia dei cosiddetti criminali di guerra nazisti che sono stati portati davanti alla giustizia, non c'è stata alcuna giustizia per le vittime dei gulag, che in totale erano molti milioni in tutto il mondo nei paesi comunisti. Inoltre, il pubblico ignorante si concentra sul nazismo e non conosce le vere vittime. Questo tipo di indottrinamento ebraico viene anche forzato nelle scuole, in cui il comunismo viene insegnato come una cosa buona e favorevole, dai professori universitari ebrei e di loro schiavetti gentili. Il comunismo, come il xianesimo, è un altro programma di fratellanza ebraico che predica uguaglianza, uno standard decente di vita, e benefici per i lavoratori. Tutte valle. Sono entrambi programmi di schiavitù e morte. Entrambi i programmi, come ogni altra cosa ebraica, creano il problema e poi danno la soluzione. Il seguente articolo rivela le violente atrocità commesse contro i gentili per mano degli ebrei. Naturalmente, gli ebrei hanno una lunga storia di persecuzioni contro loro stessi. Gli ebrei, che erano in numero ridotto in alcuni dei campi, sono quelli che gridano più forte e sono sostenuti dalla stampa ebraica per ingannare nuovamente le persone e fargli credere che il comunismo non fosse ebraico, che è un'altra completa falsità. La traccia del comunismo ebraico si trova nella Bibbia. Gli ebrei hanno scritto la Bibbia. Un altro esempio notevole è che la colpa di ogni cosa che il Dio ebraico Yahweh, Geova e fa nella Bibbia viene data a Satana. Ad esempio, gli attributi che odia gli umani, assassino e bugiardo sin dal principio. È sufficiente anche solo osservare l'Antico Testamento, per esempio, per vedere l'infinito genocidio e lo sterminio di massa dei gentili per mano di questo cosiddetto Dio virgola. Sostengono che il diavolo sia completamente materiale, anche se non c'è nulla spirituale nella Bibbia o nel xianesimo, ma solo una storia fittizia degli ebrei, ed il messaggio subliminale del dominio ebraico sui gentili è la vita di quel falso Nazareno. Ci sono infinite contraddizioni e versi in contrasto fra di loro nella Bibbia. Questo serve a far sì che la Bibbia si adatti ad ogni periodo e ad ogni situazione, per poter perpetrare il programma del xianesimo. Gli ebrei imparano presto a discutere ed approfondiscono la loro istruzione in una yeshiva. A meno che il mondo gentilizio non si risvegli, ora che abbiamo una possibilità con internet e la comunicazione di massa, il nostro mondo finirà nuovamente negli anni bui e noi saremo nuovamente sotto schiavitù totale, al servizio degli ebrei sotto le condizioni più violente che si possano immaginare. Soffrire e morire. Se si vive, significa che si è colpevoli di una o due cose: o avete lavorato meno di quello che vi è stato assegnato, oppure avete mangiato di più di quanto vi spettava. Dall'est del sole, la conquista epica e la tragica storia della Siberia di Benson Bobrick, 1992. I veri campi di sterminio e l'Olocausto. Oggi il mondo è nella morsa di una nuova religione, l'olocaustaesimo. Questo programma è progettato per dare significato al loro scopo. Ed ha un potente incantesimo che agisce sulla mente dei gentili. È una potente propaganda per gli scopi del progetto ebraico. La sua premessa è stabilire numerose leggi speciali, che posizionino gli ebrei oltre ad ogni critica. Ed è un mezzo per zittire ogni dibattito e schiacciare con un rullo chiunque si opponga ai loro scopi. Per delegittimare le informazioni che li denunciano insieme a quelli che lo fanno, e per dare loro un precedente morale per il loro stato capitale ebraico di Israele. Ed anche il più grande sistema mondiale che vorrebbero gestire da Israele. e anche un potente steroide per la loro ideologia marxista culturale, vero nome della correttezza politica, che è progettata per distruggere ogni psicologia o istituzione fisica che siano sane e naturali e per sua natura ostacola la distruzione ebraica e l'assimilazione della loro nazione. Nell'artiglio dell'ordine mondiale ebraico, per capire la verità, l'ebreo ha reso illegale in molte zone trattare questo argomento. La verità non teme investigazione. Noi guardiamo a ciò che veramente è accaduto e facciamo luce su questa situazione. La verità è che il vero olocausto si è verificato nell'Unione Sovietica controllata e creata dagli ebrei. Dei molti campi di sterminio dove milioni di uomini sono morti, esamineremo quello di Kolyma, la cui eredità è quella della natura della bestia ebraica. Più tardi vedremo direttamente da bocca ebraica la realtà umana dei campi tedeschi, che erano, come è stato provato anche in tribunale, non dei campi di sterminio ma dei centri di produzione industriale condotti con umanità. Che avevano addirittura delle piscine olimpioniche e dei campi dove praticare sport, con personale ed osservatori della Croce Rossa. Kolyma, i campi di morte artici, i prigionieri che arrivavano negli enormi campi di transito della costa pacifica, fuori da Vladivostok e più tardi a Nakhodka ed Avanino, in ognuno dei quali si affollavano migliaia di prigionieri in un'infinita schiera di baracche che arrivavano fino a perdita d'occhio, erano attesi dalle navi prigione per Kolyma. Il viaggio in treno, che era sempre la peggiore esperienza delle vittime, con i suoi fetidi vagoni, la sua inadeguata fornitura di acqua, la mancanza di cibo e luce, le sue guardie violente. Era, naturalmente, il più lungo mai fatto da ognuna delle vittime dei Gulag, 28 giorni, 33 giorni, 47 giorni sono delle tempistiche tipiche che vengono riportate. Il giorno dell'imbarco giunge a Avanino, quando uscimmo dall'immenso prato all'esterno del campo vidi uno spettacolo che avrebbe reso giustizia ad una produzione di Cecil B. DeMille. Fino all'orizzonte c'erano colonne di prigionieri che marciavano verso una direzione o un'altra, come delle truppe sul campo di battaglia. Un distaccamento di guardie di sicurezza, di soldati, e di uomini del corpo con telefoni da campo e motociclette che si tenevano in contatto con i quartieri generali, gestivano il flusso di questi fiumi umani. Ho chiesto che cosa fosse questa gigantesca operazione. La risposta ogni volta fu che era stato inviato un trasporto dell'amministrazione per ridistribuire gli occupanti di ogni gabbia nei campi in modo che ognuno dovesse essere rimosso con il suo mucchio di stracci in spalla, fino al grosso prato e poi da lì essere inviato verso la sua nuova destinazione. Solo 5.000 persone sarebbero dovute partire, ma ce n'erano 100.000 di fronte ai nostri occhi. Si potevano vedere delle file infinite di donne, di storpi, di anziani ed anche di ragazzini, tutti in formazione militare, in fila per 5, che andavano attraverso l'enorme prato ed erano guidati da fischi o bandiere. Ci vollero oltre 3 ore per completare l'operazione che il gruppo a cui appartenevo venisse inviato al punto d'imbarco. Ricordo il porto di Avanino dove la tetra nave stava arrivando, e come abbiamo risalito la passerella fino a bordo. Fino alla fredda e tetra stiva. Ci volle un po' di tempo per abituare gli occhi alla flebile luce del sudicio ponte inferiore. Non appena cominciai a vedere dove eravamo, i miei occhi videro una scena che né Goya né Gustave Doré potrebbero aver mai immaginato. In questa immensa, cavernosa e torbida stiva erano ammassate più di 2.000 donne. Dal pavimento al soffitto, come in un gigantesco allevamento di polli, erano appollaiate in gabbie aperte, 5 di loro in uno spazio di 9 piedi quadrati. Il pavimento era coperto da ulteriori donne. A causa del caldo e dell'umidità, la maggior parte di loro era solo scarsamente vestita, alcune erano praticamente nude. Mancavano posti per lavarsi e il caldo incessante aveva ricoperto i loro corpi di orrendi puntini rossi, bolle e vesciche. La maggioranza stava soffrendo di qualche forma di malattia della pelle, a parte le malattie allo stomaco e la dissenteria. In fondo alla scalinata che avevamo appena sceso c'era una botte gigante, ai cui bordi, in piena vista dei soldati che stavano facendo la guardia da sopra, c'erano delle donne appese come uccelli, nelle posizioni più incredibili. Non c'era vergogna e morale, perché erano ammassate lì per urinare o per svuotare i loro intestini. Si aveva l'impressione che fossero una specie di creatura metà umana e metà uccello che apparteneva ad un mondo e ad un'era differenti. Molti dei prigionieri non sopravvissero mai alla traversata, morirono a causa di violenza, di fame o di malattie, perché erano ammassati in molti casi spalla a spalla come degli schiavi all'interno di stive sporche per settimane. La scena era identica alle navi da trasporto di schiavi di proprietà degli ebrei che erano ripiene di migliaia di schiavi africani, fianco a fianco, dei secoli precedenti. Ma questa volta con gli schiavi Goyim che dovevano essere usati come lavoratori schiavi dello Stato comunista ebraico. I campi di sterminio di Kolyma. Lo scopo chiave era uccidere i prigionieri, come un comandante espresse in maniera piuttosto diretta. Mia nota, il metodo principale di assassinio dei prigionieri a milioni era assegnargli una quota di produzione impossibile. E poi abbassare le loro razioni, già da fame, quando non potevano rispettare la loro quota, come punizione. Assicurandosi che sarebbero morti per un mix tra esaurimento e malattie. Le persone che sopravvivevano ma erano troppo indebolite, e la loro quota diminuiva a causa del digiuno e della stanchezza, venivano semplicemente giustiziate in massa. Questo assicurava che l'oro venisse estratto dalle miniere. Mentre i prigionieri venivano uccisi. Il sadismo di questo metodo era che la vittima avrebbe lavorato il più duramente possibile per restare viva, in falsa speranza. Questo assicurava una quantità di produzione di oro ancora maggiore. Come parte di tutto questo, gli venivano dati i vestiti peggiori e più economici che erano inutili a temperature di molto sotto lo zero. E venivano lasciati senza niente tranne dei stracci sporchi e consumati da avvolgere intorno ai loro piedi e corpo congelati e feriti. E venivano lasciati vivere ammucchiati uno sopra l'altro come degli animali da fattoria in gabbia. All'interno di scadenti baracche economiche, senza isolamento termico e riscaldamento, nelle regioni più fredde della terra. Oltre 3 milioni di persone vennero sistematicamente uccise dal regime ebraico comunista soltanto a Colima. E questo era solo uno dei molti campi dell'Unione Sovietica. Ognuno dei racconti non è di un solo individuo, ma è un'esperienza collettiva di milioni di persone condannate a tali campi. La realtà dei campi, il clima dell'interno, dove si poteva arrivare a 20 gradi, è veramente il più freddo dell'emisfero nord, l'attuale polo del freddo si trova ad Uimiakon, proprio sopra il Gidan. Nell'estate del 1932 venne lanciata l'operazione. L'assalto di collettivizzazione sui contadini produsse una grande crescita del numero di arresti. Dei 10 milioni di kulak, mia nota, circa 15 milioni, a disposizione, la metà probabilmente morì di fame o per esecuzione, e i rimanenti, di certo non meno di 3 milioni e mezzo, perirono nei campi di prigionia. Colima ricevette la sua quota. Le baracche o capanne in cui i prigionieri trascorrevano le loro ore di libertà erano una specie di rifugio. Disperatamente sovraffollate, con 3 o 4 persone in un letto, spesso non erano isolate, le capanne delle guardie avevano della segatura fra 2 strati di tavole. E, mal costruite com'erano, spesso le spaccature o i buchi venivano riempiti con muschio, stracci o paglia. Inoltre quasi tutti i minatori erano affetti dall'incontinenza di urina. Cercavano di avere le brande che stavano in basso per risparmiare i loro colleghi. Dove erano tutti insieme questo non era possibile. Anche le stufe erano inadeguate. C'era una costante lamentela che alle baracche non veniva dato sufficiente riscaldamento, i vestiti non si asciugavano. In autunno tenevano le persone, bagnate fino all'osso, sotto la pioggia ed il freddo per soddisfare delle norme che tale naufragio senza speranza non potrebbe mai soddisfare. I prigionieri non erano vestiti per il clima della regione di Colima. Gli venivano dati vestiti di terza mano, stracci, e spesso avevano solo dei vestiti avvolti intorno ai piedi. Le loro giacche consumate non li proteggevano da freddo pungente, e le persone congelavano in massa. Abbiamo annotato le regole, pesantemente rivelatrici che, dal 1937, in pratica vietavano il vestiario adeguato al clima. Una dozzina di pidocchi nelle proprie mutande non contano. I pidocchi cominciano ad attirare l'attenzione. Quando un pullover brulicante si muove da solo. È possibile che un uomo, di qualsiasi tipo, non voglia sfuggire a questa tortura quando non dorme e si gratta il suo sporco corpo, morso dagli insetti, finché gli esce il sangue. Quando divenne chiaramente impossibile spidocchiarsi, le donne smettevano di provarci, e soltanto quando il prurito diventava intollerabile sotto i loro vestiti prendi una manciata di insetti, e lanciali via. Un prigioniero registra, nel marzo del 1933, 600 prigionieri vennero inviati alla miniera d'oro numero 1 dell'amministrazione mineraria del Nord. C'erano altre 2 amministrazioni dello stesso tipo, dell'Ovest e del Sud. Abbiamo fatto oppia di questo lungo viaggio. Abbiamo dovuto viaggiare per 370 miglia nella neve profonda e con un tempo terribilmente freddo, fino a Katenaxovka. Dovevamo fare 25 km al giorno, dopo i quali trascorrevamo la notte nella tenda messa sopra la neve. Dopo le nostre scarse razioni del mattino, partivamo nuovamente. Le persone che non riuscivano a sopravvivere a questa lunga ed estenuante marcia e morivano lungo la strada venivano lasciate con la neve come sola tomba. Le nostre guardie ci vietavano di dargli una sepoltura adeguata. Le persone che rimanevano indietro venivano fucilate dalle guardie, senza nemmeno fermare la colonna. Ero convinto che i soldati della MVD, le guardie del campo, fossero stati scelti per le loro qualità di sadici. Avevano mano libera su di noi e facevano qualsiasi cosa, in particolare quando erano ubriachi, per far soffrire i prigionieri. Per esempio, quando andavamo o tornavamo dal lavoro nelle solite file per cinque, a volte ci facevano fermare in mezzo alla strada, scioglievano i cani, e ridevano chiassosamente quando i cani affondavano i denti nelle gambe dei prigionieri. Ci fu un periodo in cui erano assolutamente liberi di fare qualsiasi cosa, anche di ucciderci ed essere ricompensati per questo. Li ho visti chiamare un uomo per accendere loro un fuoco, o portargli una tazza d'acqua mentre erano di sentinella, e poi uccidere lo sfortunato con il pretesto che il prigioniero avesse superato la linea da non oltrepassare. Le condizioni di lavoro. Gli stivali erano sempre bagnati, non c'era la possibilità di asciugarsi dai reumatismi. E poi l'aria nella fossa, dove non c'era nessuna ventilazione, due volte al giorno si riempiva dei fumi velenosi dell'ammoniaca esplosa. Erano permessi solo 30 minuti per ripulire i fumi attraverso l'entrata della miniera, dopo la quale i lavoratori venivano riportati nelle fosse per continuare il loro lavoro. Molti di loro soccombettero all'atmosfera avvelenata e tossivano violentemente, sputando sangue e spesso particelle di polmoni. Dopo un breve periodo, questi venivano di solito inviati nelle squadre più deboli per tagliare la legna, o nella tomba. La mortalità era particolarmente alta tra gli uomini che trasportavano la sabbia bagnata dalle baracche dopo il lavaggio. Dall'aria fumosa e umida del riscaldatore, i portacarriole scivolavano lungo l'apertura che era coperta da un vecchio lenzuolo, spingendo le loro carriole a 15 gradi sotto zero. Il periodo limite in questo lavoro era al massimo di un mese, dopo il quale sia la polmonite che la meningite portavano il lavoratore all'altro mondo. Tutte le loro facce mostravano i segni della morsa del freddo, sebbene l'inverno fosse iniziato da soli 3 mesi ed il freddo più duro dovesse ancora arrivare. La maggioranza di loro erano di aspetto così sporco che potrei scommettere che non avevano lavato la faccia per settimane. I loro vestiti non erano nulla in confronto a ciò che avevo visto a Coliman, ogni cosa dagli stivali consumati agli stracci incredibilmente sporchi che avevano intorno al collo invece delle sciarpe, e dei loro cappotti bruciati e lacerati. Gli uomini morivano di fame, avevano le facce consumate, la voce bassa, era completamente assorbiti da loro stessi e non comunicavano. La vista di queste creature che avevano praticamente perso la loro immagine di uomini mi fece distintamente sentire a disagio. Le condizioni li uccisero rapidamente. Ma le condizioni erano assistite da un massiccio impiego dell'esecuzione come rappresaglia per non essere riusciti a produrre oro in maniera adeguata e, in realtà, con qualsiasi pretesto. Cominciarono i grandi arresti nel campo. Di regola l'accusa era sistematicamente quella di non aver raggiunto la quota. Poiché nessun uomo nella miniera d'oro avrebbe potuto raggiungerli, il fallimento era visto come criminale se il lavoratore completava meno del 50% della quota. Era assolutamente impossibile misurare accuratamente la prestazione esatta di un lavoratore, e la stima dipendeva interamente dall'atteggiamento dei capisquadra. Il caposquadra faceva dei rilevamenti giornalieri in maniera grossolana e sbrigativa con l'aiuto di un nastro adesivo, e faceva rapporto all'ufficiale dove il volume dello scavo giornaliero veniva tradotto in percentuale della quota giornaliera raggiunta da ogni brigata. Nel fare questo si ricorreva sistematicamente ad una pratica in cui una certa quantità di lavoro che era stata fatta dalle brigate meno efficienti veniva rubata da loro ed accreditata alle brigate migliori come mezzo di incoraggiamento. Ma i capisquadra non erano del tutto liberi di registrare i loro rilevamenti. Una volta al mese veniva fatto un rilevamento dell'intera produzione della miniera da parte dei supervisori, con strumenti molto accurati. Gli ingegneri misuravano la profondità con cui la miniera cresceva durante il mese, e la confrontavano con la somma delle misurazioni dei capisquadra. Quando le cifre non erano d'accordo, e succedeva sempre, i capisquadra venivano sempre ripresi. Con il nuovo ordinamento di Pavlov i capisquadra colpevoli di misure eccessive venivano messi sotto processo. Lo stesso ordinamento diceva che 6 capisquadra erano stati giustiziati per aver ingannato lo Stato. Era naturale che i capisquadra andassero verso l'altro estremo, essere caritatevoli a casa loro, ed essero deliberatamente delle cifre inferiori. Le cifre ufficiali della produttività del lavoro scesero immediatamente di molto. E poi la quadra da fuoco fu messa in opera. Un rappresentante della NKVD, tribunale di 3 uomini, la Troica, apparve nel campo e tenne delle conferenze. Con i capi sezione e le liste dei maliziosi sabotatori che sistematicamente non raggiungevano la loro quota. I capi sezione non avevano altra scelta che preparare queste liste, ed includere in esse i lavoratori meno capaci che abbassavano la produttività globale del lavoro per quella sezione. Un sopravvissuto ricorda. Nella nostra miniera la terza sezione. Era particolarmente attiva durante il periodo 1937-38. Certe notti tornavamo del lavoro, e le guardie leggevano da 30 a 50 nomi. Le persone chiamate dovevano uscire dalle file e venivano inviate immediatamente in prigione. La mattina successiva venivano portati con dei camion nella catena Ksopka, dove venivano fucilati. La sera, oltre alla lista delle nuove vittime, le guardie leggevano l'annuncio a giudizio del comandante del campo, e poi seguivano i nomi di quelli che erano stati giustiziati, fucilato per sabotaggio, cattiva volontà ed agitazione contro il potere sovietico, oppure, come definisce Solzhenitsyn i crimini, l'annuncio dei quali era seguito dall'affissione delle liste nelle bacheche dei campi, per agitazione controrivoluzionaria, per insulti alle guardie, per non aver raggiunto la norma nel lavoro. Shalamov evidenzia molto bene a cosa corrispondessero questi crimini, per agitazione controrivoluzionaria. Questa era la maniera in cui iniziava uno dei paragrafi nelle sentenze di Garanin. Perché nel 1937 non c'era bisogno di spiegare nelle strade che cosa fosse l'agitazione controrivoluzionaria, elogio di un romanzo russo pubblicato all'estero, 10 anni, a una persona che dichiarò che aveva fatto una fila troppo lunga per comprare il sapone, 5 anni. Ma nei campi non c'era nessuna distinzione, 5, 10, 20 anni. Dire a voce alta che il lavoro era duro, bofonchiare la più innocente delle osservazioni su Stalin, stare zitti mentre la folla dei prigionieri gridava lunga vita Stalin, e si veniva fucilati, il silenzio è un'agitazione. Nessun processo, nessuna indagine. Le procedure della Troika, la famosa insinuazione, significavano sempre morte. Speravano anche per oltraggio contro un membro della guardia. Qualsiasi insulto, ogni risposta non sufficientemente rispettosa, ogni discussione se si veniva colpiti o picchiati, anche un gesto irrispettoso da un prigioniero verso una guardia era definito un tentativo di violenza contro la guardia. Speravano per il rifiuto di lavorare. Migliaia di prigionieri morirono prima di comprendere il pericolo mortale del loro atteggiamento. Anziani alla fine delle loro forze, scheletri esausti ed affamati, incapaci di salire un gradino per raggiungere il cancello del campo al mattino quando le colonne si dirigevano verso la miniera, restavano sul materasso. Annotavano il loro rifiuto su dei formulari già pronti da prima sebbene calzato e vestito in conformità con le esigenze della stagione. Le miniere più ricche ricorrevano a dei formulari stampati apposta dove bastava scrivere il nome e poche annotazioni, data di nascita, articolo di legge, durata della sentenza. 3 rifiuti significavano il plotone d'esecuzione, secondo la legge. Anche allo stremo delle forze, si doveva andare alla miniera, il capo della gang firmava ogni mattina per la sua unità di produzione e l'amministrazione controfirmava. Fatto questo il prigioniero veniva salvato perché sfuggiva alla morte. Solo finché non poteva lavorare perché non ne era più in grado. Doveva tirare a campare e subire la sua tortura fino alla fine. L'ultima accusa, quella più ricca, sotto cui uccidevano i prigionieri a ondate era non soddisfare le norme. Questo crimine portò nella tomba intere brigate. Le autorità fornivano una base teorica per il loro rigore, in tutto il paese il piano di 5 anni venne ridotto a precise cifre per ogni fabbrica di ogni insediamento. A Kolyma vennero ridotte per ogni gruppo. Il piano di 5 anni e la legge. Non portare avanti il piano è un crimine. Secondo vari racconti, accettati da Roy Medvedev ed altri, Granin, capo dell'Auschwitz, era solito scendere fino alle file di prigionieri in parata, e sparargli quando voleva. 2 soldati lo seguivano alternandosi a ricaricare il suo revolver. Gli ufficiali minori come Nikolai Aglamov, capo dell'amministrazione meridionale del campo, a cui piaceva scegliere una brigata che era colpevole di qualcosa fra quelle schierate di fronte a lui. Ordinava di metterla da parte e lui stesso sparava alle persone terrorizzate con la sua pistola mentre si accalcavano tutte insieme, accompagnando le operazioni con gridi di pietà. I corpi non ne venivano sepolti, quando giunse maggio si decomposero ed i prigionieri che erano sopravvissuti vennero quindi convocati per seppellirli. Questo atteggiamento verso la vita umana divenne comune tra l'intera NKVD. Un racconto tipico è quello di un ufficiale NKVD ubriaco che comparve su un luogo di lavoro, accusando i prigionieri di rubare le borracce dallo Stato. Era piuttosto comune per loro portare la loro zuppa nella zona di lavoro e mangiarla lì, e sparando selvaggiamente contro il gruppo, uccidendone uno e ferendone altri 2. Anche nei campi femminili le uccisioni casuali erano la norma. In quell'anno, l'1 maggio ed il 7 novembre vennero festeggiati inviando gruppi di prigionieri, senza altri pretesti, nelle celle di isolamento, dove molti morirono. Quindi, nelle usuali parate, si diede ordine che 20 donne venissero prelevate e fucilate. In una occasione 30 donne polacche vennero uccise in gruppo nel campo di Elgan. Intanto il digiuno e le epidemie facevano la loro opera, come nei campi maschili. Molti campi divennero famosi per le loro esecuzioni e per le fosse comuni, Orotukan, Poljarny Spring, Svistopljas, Annushka ed anche il campo agricolo Duksha. La miniera di Zolotisti aveva una reputazione particolare per le uccisioni. Lì, ci dice Solzhenitsyn, le brigate venivano prese secondo il viso durante il giorno e fucilate una dopo l'altra a caso. Questo avveniva invece delle esecuzioni notturne, che continuavano come al solito. Nelle sue ronde Garan imprese una nota particolare delle persone che erano KRT di condannate, attivisti trotskisti controrivoluzionari. Chi di questi non ha raggiunto la sua quota? Avrebbe chiesto. La maggior parte non l'aveva raggiunta, non poteva. Alla dunata serale, quando ritornavano dalle miniere, chiamava questi sfortunati, insultandoli come sabotatori che stavano cercando di continuare le loro attività criminali controrivoluzionarie trotskiane anche nel campo, e li avrebbe condotti in massa al cancello. A breve distanza dal campo sarebbero stati fucilati in massa sotto la sua personale supervisione. Questo non era ancora abbastanza. Durante la notte avrebbe fatto uscire centinaia di prigionieri nemici del popolo dai campi di Kolyma, li avrebbe caricati sui camion e condotti in una prigione. Questa prigione, detta Serpantinka, è a circa 375 miglia a ovest di Magadan, nel mezzo della foresta, ed è probabilmente una delle istituzioni più terrificanti dell'Unione Sovietica. Il campo di sterminio di Serpantinka. Il campo di sterminio di Serpantinka era in realtà lo scenario di esecuzioni di massa continue fino al 1938, come centro di liquidazione dell'amministrazione settentrionale. Era stato preparato con cautela. Un prigioniero ricorda che, durante un lungo viaggio, appena poco distante dalla strada, passammo vicino a delle baracche lunghe e poco piacevoli. Una volta queste baracche ospitavano un'unità di costruzione strade, e venivano chiamate Serpantinaia, ma da quando fu completata la strada per Katenak erano rimaste vuote per oltre un anno. Ricordo che qualche giorno prima, per ordine di Magadan, Serpantinaia era stato trasferito alla sezione distrettuale dell'NKVD che inviò due brigate di uomini per portare avanti alcuni compiti segreti. Il piccolo campo venne circondato da tre giri di filo spinato, di torri di guardia per le sentinelle ogni 25 yard, ed un comodo alloggiamento per gli ufficiali e le guardie. Oltre che ad un garage in costruzione. Ciò che non mi tornava era il garage. Non era comune costruire un garage in un campo piccolo come quello, specialmente perché solo 3 miglia più in là c'erano dei grandi garage del campo di Katenake, e delle miniere d'oro di Vodopianov. Più tardi capii che serviva a ospitare due trattori, i cui motori producevano abbastanza rumore da coprire gli spari e le grida degli uomini. Tuttavia, dopo una breve permanenza, i trattori furono spostati in qualche miniera d'oro, e gli autisti che di notte passavano al campo a volte sentivano ciò che accadeva lì con estrema chiarezza. Un altro racconto ci dice che a Serpantinka ogni giorno da 30 a 50 persone venivano fucilate vicino all'impianto di raffreddamento. I corpi venivano quindi accatastati dietro una montagnetta con slitte motorizzate. C'era anche un altro metodo, i prigionieri avevano gli occhi bendati e gli veniva sparato sulla nuca dietro alle orecchie. Le vittime di Serpantinka a volte aspettavano diversi giorni perché gli venisse sparato, stando in piedi così ammassati che gli veniva dato da bere sotto forma di pezzi di ghiaccio che gli venivano lanciati, dato che loro non riuscivano a muovere le mani e dovevano cercare di prenderli con la bocca, mia nota, in maniera non diversa da come le mucche sono ammassate negli allevamenti di proprietà degli ebrei, le linee di macello dei goi significano, dopo tutto, che il bestiame è goim. Un altro prigioniero descrive un caso particolare di cui era a conoscenza, gli scheletri lavoravano male. Dyukov, il leader della brigata, chiese migliori razioni. Il direttore rifiutò. La gang affamata cercò in maniera eroica di soddisfare le norme e si dissolse. Tutti si rivoltarono contro Dyukov. Dyukov fece delle proteste sempre più vigorose. Il risultato della sua squadra andò in discesa, e così le sue razioni diminuirono. Dyukov cercò di mediare con l'amministrazione, che in cambio chiese ai servizi competenti di inserire Dyukov ed i suoi uomini nella lista. Una mattina fucilarono Dyukov e tutto il suo gruppo alla Serpantinka. Ma anche nei campi ordinari, anche nelle prime settimane della breve estate di Koliman, gli uomini rivelano la tendenza a morire ad un tasso sconosciuto in quella regione. Spesso questo succedeva all'improvviso, a volte anche quando l'uomo era al lavoro. Un uomo che spingeva una carriola su per una saluta verso una vasca si fermò improvvisamente, vacillò per un attimo, e cadde da un'altezza di 24-30 piedi. E questa fu la fine. Oppure un uomo che stava caricando un carretto, spinto dalle urla di un caposquadra o di una guardia, inaspettatamente cadde a terra, gli uscì sangue dalla bocca, ed ogni cosa ebbe fine. Il tasso di mortalità era particolarmente alto tra gli uomini che arrivarono a Coliman negli ultimi 6 mesi. La resistenza dei loro corpi era stata minata alla base in prigione, prima che venissero inviati nella miniera d'oro, e loro semplicemente soccombettero a causa del violento ritmo di lavoro. Maggiori informazioni. Non molto più tardi, venne introdotta una nuova categoria di prigionieri, Katorga. La parola, che si riferiva al vecchio sistema zarista di lavori forzati, era in effetti molto peggiore. I katorzaniki lavoravano in campi speciali, in catene, e senza lenzuola o materassi per la notte. Nessuno sopravvisse. Le realtà bestiali della vita quotidiana, un vero film dell'orrore. Un distaccamento mobile progettato per catturare i fuggiaschi. Era comandato dal giovane caporale Postnikov. Ubriaco di morte, portò a termine il suo compito con zelo e passione. Aveva catturato personalmente 5 uomini. Come sempre in tali casi, era stato decorato e ricevette un premio. La ricompensa era la stessa per i morti o i vivi. Non era necessario consegnare intatto il prigioniero. Una mattina d'agosto un uomo che stava per bere ad una fonte cadde in un'imboscata di Postnikov e di suoi soldati. Postnikov lo abbatte con un revolver, e decise di non portare il corpo al campo ma lo lasciò nella tattica. I segni degli orsi e dei lupi erano numerosi. Per identificarlo, Postnikov tagliò la mano del fuggitivo con un'ascia. Mise la mano nel suo zaino di tela e andò a fare rapporto sull'unità. Nella notte il corpo si alzò, premendo le ferite sanguinanti contro il petto lasciò la taiga seguendo la fila e raggiunse la tenda dei prigionieri. Con il viso pallido, occhi blu e folli, guardò dentro sostenendosi all'apertura, sporgendosi contro gli stipiti e mugolando qualcosa. La febbre lo divorò. Il suo cappotto rattoppato, i suoi pantaloni, i suoi stivali di gomma erano pieni di sangue nero. Gli diedero una zuppa calda, fasciarono i suoi polsi mozzati con degli stracci e lo portarono in infermeria. Ma Postnikov ed i suoi uomini erano già sopraggiunti di corsa uscendo dalla loro piccola capanna. I soldati presero il prigioniero, e non se ne sentì più parlare. I comandanti del campo avevano mano libera. Alcuni spararono a caso a dei prigionieri semplicemente per diffondere il terrore. I prigionieri che dopo 14 ore nelle miniere non potevano più lavorare vennero uccisi e i loro corpi furono lasciati a terra per un giorno come ammonimento. Il cibo diventò peggiore e più scarso, la resa diminuì, e l'esecuzione per sabotaggio divenne comune. Ci viene per esempio detto che a Devin, nel 1951, 3 prigionieri di un gruppo a cui era stato permesso di raccogliere delle bacche si erano persi. Quando vennero trovati le loro teste erano state spaccate con il calcio del fucile ed il capo del campo, il luogotenente maggiore Lomaga, aveva appeso i loro corpi in tali condizioni di fronte ai loro compagni radunati. Nella miniera arrivò la fame vera. 5.000 uomini non avevano un tozzo di pane. Ma tutti lavoravano come sempre 12 ore al giorno. Esausti dopo lunghi anni di esistenza a metà digiuno e di lavoro inumano, le persone trascorsero i loro ultimi momenti al lavoro. E morirono. Mia nota, un altro racconto popolare del finto olocausto degli ebrei ad opera dei tedeschi nelle mitiche camere a gas. La realtà delle camere a gas si trova qui sotto, sono state inventate da un comunista ebreo e usate per uccidere migliaia di innocenti nell'Unione Sovietica. La camera a gas fu inventata in Unione Sovietica nel 1936, presumibilmente da Esai Berg, mia nota, ebreo, capo del Dipartimento Amministrativo ed Economico dell'NKVD di Mosca Oblast, che soffocò gruppi di prigionieri con i gas di scarico dei motori in un camioncino del pane camuffato, lungo la strada verso le fosse comuni di Butovo, dove i prigionieri venivano poi sepolti. Secondo Alexander Solzhenitsyn, a Heidelberg venne ordinato di portare a compimento le decisioni della Troika NKVD di Mosca Oblast, e Berg stava portando avanti questo compito, stava guidando le persone verso la fucilazione. Ma, quando a Mosca Oblast ci furono 3 troiche che agivano simultaneamente, gli esecutori non riuscivano a stare dietro alla mole di lavoro. Incapparono in una soluzione, denudare le vittime, legarle, tappargli la bocca, e gettarle in un camion chiuso, mascherato all'esterno da camioncino del pane. Durante il trasporto i gas di scarico entravano nel camion, e quando venivano consegnate alla fossa per l'esecuzione più lontana le persone arrestate erano già morte. La realtà dei campi tedeschi. Il piano era quello di spostare gli ebrei nella loro regione e fuori dall'Europa. Era solo questa l'unica soluzione finale, come hanno più volte notato degli storici onesti che hanno perso la loro carriera e sono stati imprigionati perché erano onesti. Poiché gli ebrei avevano quasi del tutto annientato la Germania, mandando milioni di tedeschi nella tomba, in cambio del fatto che la Germania si era fidata di loro, il governo intraprese l'azione migliore e più umana nei loro confronti. Avrebbero potuto ucciderli tutti in un attimo, ma non lo fecero. Freeman lo ammette, la Germania stava negoziando con i sionisti per aiutarli a spostarli in un'altra zona dove avrebbero potuto avere la loro autodeterminazione e separazione. Gli ebrei non vennero accerchiati e messi nei campi per questo. Fu un movimento volontario. Molti ebrei semplicemente volevano andarsene perché non potevano più guadagnarsi da vivere con mezzi disonesti. Durante la guerra il governo tedesco riscontrò che ogni singola organizzazione sovversiva nel loro territorio, anche in Germania, stava attaccando i loro civili e le loro truppe, spiando per conto degli alleati, di Giuda, e facendo ogni cosa possibile per distruggere lo sforzo nella guerra. E questo costò alla Germania la guerra, proprio come nella Grande Guerra, in cui erano tutti ebrei quelli che stavano dietro ai governi degli alleati e che stavano lavorando con le reti dell'ebraismo internazionale. Per poter affrontare questa grande quinta colonna ebraica, che era letteralmente internazionale, fecero semplicemente ciò che l'America fece con i giapponesi che vivevano in America durante la Seconda Guerra: li misero nei campi di internamento, come misura di sicurezza in guerra. Qui venivano semplicemente messi a svolgere un onesto lavoro per creare la produzione necessaria di materiale per lo sforzo della guerra. Dicono loro stessi, dalle loro bocche, che sono stati trattati umanamente. Avevano orchestre, commedie, cinema, centri per la cura del giorno e scuole per i loro figli. Anche le recite scolastiche. Gli adulti lavoravano per le normali 8 ore al giorno nelle fabbriche o nelle scuole. Venivano pagati, potevano scrivere delle lettere. Giocavano a calcio in squadra, c'erano anche delle squadre locali che venivano nei campi per giocare con loro. Il campo sportivo era proprio dietro alle camere a gas. C'erano anche dei bordelli per gli internati e delle piscine. Fonte, Colima, I campi di morte artici, di Robert Conquest, 1979.